qualcuno mi ha fotografato con un pezzo di pizza qua,
tipo telefono,
mentre suonavo, e non ho capito se era perché avevo la pizza in mano, non me lo ricordo, e volevo suonare, non sapevo fare, tra l'altro, o se semplicemente volevo che sembrasse la cuffia del DJ.
Bienvenidos, ragazzi, a un altro episodio di Cheers. Oggi siamo ancora da One Day Group e sono gasatissimo, però vi dirà solo Jack dopo la sigla il perché. E quindi, sigla.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di unicorno.
Quali temi affrontare?
Cheers.
Ragazzi, gasatissimi, come diceva Pippo, perché facciamo una cosa un po' diversa dal classico episodio di Cheers in cui parliamo di argomenti economici e finanziari. Ci facciamo una bella chiacchierata per capire quali sono effettivamente le sfide imprenditoriali e personali di fare l'artista in Italia. E poi, voi sapete che noi siamo mezzi ossessionati dall'AI, cerchiamo anche di capire quale potrebbe essere l'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo della musica. E siamo molto contenti perché parliamo di tutto questo con Federico Olivieri, che tutti voi conoscete come Olly. Per cui, Fede, mi giro in modo molto poco naturale mentre sposto il microfono. Benvenuto a Cheers.
Grazie mille, Cheers anche a voi.
Sono Cheers.
Molto felice di essere qua, un saluto a casa.
Senti, la vita dopo il tour com'è?
C'è la depressione, vabbè, a parte che c'è la depressione nella mia vita, è una costante, però in questo caso accentuata dal fatto che è terminato un'esperienza incredibile. Insomma, sono stati dei mesi bellissimi. Tra l'altro è terminato relativamente, perché poi è finito quello estivo, ma abbiamo l'ultima data al Fabric il 10 di dicembre a Milano.
Quindi comprate i biglietti.
Vabbè, per forza, per forza. Non sono gratis, quindi bisogna comprarli. Finance, stiamo parlando di soldi.
Sì.
Cash gang. E quindi niente, insomma, è stato bellissimo, raga. Adesso c'è da ritornare in studio, cosa che comunque fortunatamente non abbiamo mai smesso di fare. Abbiamo scritto tanto e vediamo un po' cosa esce.
Fighissimo.
Tra l'altro, parlando di palchi, so che ormai è passati quanti 6 mesi, però non possiamo non parlare del Festival di Sanremo, che direi è stato un palco non poco importante. Che cosa ha voluto dire per te?
Allora, vorrei darvi la risposta ultra sensibile e romantica dell'ho realizzato un sogno. Non è così, nel senso che è stata una cosa bellissima, un'esperienza incredibile, ma forse proprio il fatto che non sia mai cresciuto con quel tipo di obiettivo mi ha permesso di vivermela in un modo sereno.
Ah, ci sta.
Quindi me la sono vissuta bene, me la sono vissuta come una sfida, ho capito tanti limiti che avevo, ma anche di avere tante cose che non conoscevo. Un mio amico diceva: una volta che fai quello, fai tutto. Perché comunque dopo si sono sbloccate un sacco di altre tipi di esperienze complicatissime, molto challenging. Diciamo che ho capito tante cose di me, di quanto posso migliorare e di quanto sono capace a fare determinate cose, ecco. Il vero sogno era il tour, onestamente.
Molto più che Sanremo, perché
sì,
era tutto tuo.
Sì, poi voglio sempre stare attento a parlare in questo modo, perché sembra che scredito, capito? Un'esperienza che tutti, quasi gli artisti in questo paese, aspirano a raggiungere. Non è vero, cioè è stato incredibile per me, però essendo cresciuto, proprio ti parlo di sogno, no? Essendo cresciuto con un ascolto rap sia italiano, europeo in generale che oltreoceano, non era quella la mia aspirazione, bensì fare proprio i miei concerti. E cioè è lì anche che capisci, perché puoi fare Sanremo e non convertire.
Certo.
Invece a me quest'anno è andato abbastanza bene, ora si tratta di mantenere e continuare a crescere. C'è la strada lunghissima.
Ma anzi, chi è il stato rapper preferito invece?
Rapper preferito
Italia e America.
Italia, rap, ti dico Marracash. Per
grande
come scrive. Sì. Poi ci sono altre cose a cui sono più legato, quali Izzy, tipo, che non esce da tanto tempo, ma da ragazzino era, cioè, ho iniziato anche grazie a lui.
Ma invece, per tornare al festival, se dovessi raccontare tipo l'aneddoto più figo o strano che ti è capitato durante quel periodo.
Allora, devo essere onesto, in quei giorni succedono così tante cose strane che ti sembrano normali che le rimuovi. Non so se ho fatto intendere. Quindi ora è anche passato un po' di tempo, ne sono successe altrettante in tour, quindi...
Allora in tour, ti
esatto.
Esclusiva.
Beh,
in tour, raga, a parte l'ultima data, cioè io tendo, anche se sono un cazzaro, tendo ad avere comunque un'etica professionale abbastanza importante, nel senso non fumo prima di suonare, non bevo se non giusto qualcosa per sciallarmi un po', però mentre l'ultima data che abbiamo appena fatto...
Hai detto...
Zero limiti, raga, cioè lì ho fatto proprio schifo. E c'è sta foto che ho trovato, poi magari ve la metto da mettere in sovraimpressione.
Bello, ci piace.
Di me che faccio un certo punto della serata, c'era un DJ set dopo il live, okay. E qualcuno mi ha fotografato con un pezzo di pizza qua.
Tipo telefono.
Mentre suonavo e non ho capito se era perché avevo la pizza in mano, non me lo ricordo, e volevo suonare... Non sapevo fare, tra l'altro. O se semplicemente volevo che sembrasse la cuffia del DJ, capito?
Ah, ok.
C'è questa roba che non ho ancora capito in base a quanto fossi sbronzo in quel momento.
Oppure ti stava chiamando qualcuno e hai sbagliato mano.
Possibile, possibile. Insomma, ci sono tutte queste variazioni, ma sono mille aneddoti, robe che però non vorrei, ecco, cioè, poi ce le raccontiamo noi. Che è cheers, però, raga. Faccio chiudere il podcast il primo giorno, esatto.
Censurati.
No.
Però mi, cioè, torno un attimo sul discorso Sanremo perché sono molto curioso e anch'io completamente a caso ho iniziato a seguirlo quest'anno. Uh-huh. E tu hai detto, hai imparato alcune cose, ti sono rimaste alcune cose.
Sì.
Se dovessi dire, come ti è cambiata effettivamente la vita, anche oltre che da un punto di vista professionale, proprio da un punto di vista personale, tra prima e dopo Sanremo?
Ma allora, intanto... È un qualche modo un attestato di serietà. Essendo un'istituzione, se passi per quei circuiti, automaticamente tante cose ti si sbloccano. Non cose che prima non potevi raggiungere, ma cose che prima non ti poteva essere data la, diciamo, la serietà e l'attestato di questo qua vale davvero. Vale
tipo
davvero
la medaglietta
qualcosa.
Dello scout.
Capito? Quindi. Si sono arrivate nella vita personale, più che altro nella vita lavorativa, tantissime altre soddisfazioni. In quella più personale, banalmente, più gente che ti conosce, che ti riconosce, gente che magari prima non ti cagava, casualmente, adesso sono tutti migliori
amici. Amico mio!
Certo. Bro.
Tutte queste cose qui e anche parti un po' più negative, diciamo, cioè la mia famiglia non sta qua. La vedo poco, i miei amici li vedo poco.
Sono a Genova.
Sì, sì, sono tutti a Genova. Quindi comporta anche in quel caso, poi non è che sia Sanremo in sé, semplicemente fare dei passi avanti nella carriera comporta in ogni carriera, quindi non solo nella mia. Comporta dei compromessi, devi raggiungere dei compromessi, devi fare più sforzi nei rapporti umani che sono fondamentali, però quando sei poi preso nella tua roba con i paraocchi come i cavalli, vai dritto e te lo dimentichi. Quindi questa è una cosa su cui voglio lavorare molto.
Quindi dici gestire la fama proprio un po'.
Sì, poi sai, difficile. Gestire la fama oggi, cioè c'è più gente famosa che non, quindi cioè, non mi sento di fare, capito, quello devo gestire. Sì. Vabbè, è molto gestibile. È più gestire il tempo, okay, che la fama, perché non è che mi blocchi quello. Mi blocca il fatto che magari anche solo per andare a fare una cosa di 10 minuti perdi 3 giorni, perché devi partire, preparare, tornare, preparare. Cioè, e quindi... Nei ritagli di tempo che hai, magari vorresti fare qualcosa con persone a te care che non c'entrano col lavoro, cioè, sei
non
stanco.
Riesci.
E per citare un artista contemporaneo, possiamo affermare che meglio Rich che famoso.
Beh, assolutamente, esattamente. Cioè, esatto, gli sganghi sono importanti. Però comunque, insomma, meglio sereno che ricco e famoso. Ecco, se si riesce a trovare il giusto equilibrio tra queste tre cose.
Ok, quindi meglio sereno che ricco e famoso. Questa...
Beh, direi di sì.
Beh, sì, okay.
E sereno e ricco...
Sereno e ricco, forse totale, poco. Famoso lo levo volentieri dallo schema, cioè.
Ma e invece per chiudere un po' il capitolo Sanremo, sei soddisfatto di com'è andata? E soprattutto, qua poi in caso bippiamo se non si può dire, secondo te chi si meritava di vincere?
Allora...
E proprio, perché proprio Olly?
No, figurati.
Ovviamente escludendo te stesso.
No, vabbè, no, non sarei mai a questi livelli, no. No, allora io sono contento, sì, nel senso... sapevo di non andare a fare la gara a Canora io, cioè non ero in gara, capito, con Giorgia, con Mengoni, cioè era un altro campionato quello.
Beh,
io...
anche perché comunque porti una roba diversa, capito?
Ma sì, io quest'anno che è passato ho portato me di quest'anno, cioè, come stavo in quel momento, già se andassi adesso lo affronterei in un modo diverso, poi credo che le cose vadano come devono andare. Quindi non mi sono neanche interrogato troppo, io sono semplicemente andato avanti dritto come un treno. Sì, sono contento, sia della classifica che insomma c'è sempre questa domanda, poi ma sei arrivato negli ultimi, come ti ha fatto sentire? Non mi ha dato fastidio, ecco, era già tanto esserci per me, onestamente. Ecco, se dovessi mai tornarci è per avere un peso, ecco, sicuramente, non è per partecipare.
Tra l'altro magari tra qualche anno ci potrebbe essere un cantante, visto che Jack prima nell'intro parlava di AI,
sì.
Tra qualche anno ci sarà magari qualche cantante che partecipa con un testo scritto dall'intelligenza artificiale.
Beh, possibilissimo, ma cos'era? Era successo con un libro o con un cortometraggio, non mi ricordo, c'era una qualche premiazione molto
importante.
Molto importante, vinta da un regista, uno scrittore, ora non mi ricordo, che poi non ha accettato il premio dicendo ho fatto tutto con l'intelligenza artificiale, volevo solo dimostrarvelo, il premio non lo prendo io, ora non mi ricordo quale sia, anche questo lo metteremo in sovraimpressione, ormai sono manager.
Lo metti a Nesa.
No, però sì, sicuramente prima o poi succederà, raga.
Ma secondo te che impatto potrà avere l'intelligenza artificiale in questo campo proprio, sia a livello di produzione di, sì, contenuti che anche magari aspetto manageriale?
Ma io vorrei dirti che non riuscirà mai ad avere l'anima dell'artista, non ci credo purtroppo, cioè come ogni cosa, come credo che spaventasse il treno a vapore quando è stato inventato, adesso spaventa. Cioè l'intelligenza artificiale a chi ha un po' di anima fa paura, allo stesso tempo risolve tantissime cose. Quindi sicuro sbloccherà delle cose interessanti, escono canzoni che vedi fatte da artisti che non sono fatte da loro in realtà, che raga spaccano,
sì.
Quindi lo dico a malincuore, è una cosa che per il fruitore alla fine, soprattutto oggi che è tutto molto simile, tutto tanto, non se ne accorge. Quindi
già
tristemente sì.
Cazzo.
Sì, ma ci sono un sacco di spoiler che ti escono su TikTok. Drake ha liccato il brano del suo, sì, album, sì. E poi in realtà leggi i commenti
che
c'è gente
tutta
che
AI.
Che è finto. Raga, è triste. Però d'altro canto ci sono alcune cose in realtà in cui potrebbe essere utile. Proprio nella scrittura.
Per accelerare magari dei processi.
Per accelerare, certo,
di
poi
più, cioè come artista scrivi un po' di più.
Sì, non scrivi meglio. Tu Sì. Cioè non scrivi tu, però alla fine diventerà un qualcosa, non lo so, cioè accelerare, sono d'accordo, però non lo so, prima o poi ti schianti, secondo me.
Ma invece direi adesso, mentre in diretta Pippo ci fa
scrivere... No, adesso l'ho già fatto.
Ah, ci ha già fatto
perché
scrivere un testo,
facciamolo, no?
In stile Holly.
Ok, totale.
Ho chiesto a ChatGPT di scrivere un testo sul tuo stile,
okay.
Che parla d'amore, non Vediamo. So se ti piace il tema.
Boh, sì.
Beh, vai, prima che sei romantico, ci può stare.
Leggo io?
Sì, se ti vengono anche già il flow è suo.
Nel buio della notte ti ho incontrato.
E già qua.
Al maschile, tra l'altro. Cioè, incontrato, non dovrebbe essere nel caso.
Ti ho incontrata.
Incontrata, no? Sì, vabbè, ti ho incontrato. La luce nei tuoi occhi. Bravo, ci piace, 2023, giusto. La luce nei tuoi occhi mi ha catturato. Un amore così forte non si può spiegare come un fuoco ardente che non smette di bruciare. Questa è la strofa 1.
Ti piace?
Bello,
ma
pacco,
banale.
Rappare, sì. Con il verbo all'infinito, al participio, è facile.
Cioè, capito, nel senso, ora non so se è perché ChatGPT mi fa così banale, però se questo è il massimo che fa, fai cagare.
E quindi è un buon segno.
Non hai anima, avevo ragione io. Amore mio, sei il mio unico desiderio, nel tuo abbraccio trovo il mio rifugio, sotto il cielo stellato noi due insieme, il nostro amore eterno, niente può spegnerlo. Non c'è manco una rima, direi che possiamo smettere più di leggere. Ok, non mi fa più paura, cioè,
esatto,
GPT, sono sereno.
Holly non ha più paura.
No, ecco, sapete in cos'è che mi spaventa? Nella replicazione della voce.
Esatto.
Non è tanto il testo. Io so che c'è un sistema, se tipo mandi delle ACAP pulite.
2 minuti di registrazione di faccia di una persona che parla con la voce di qualsiasi tema e posso replicare un intro anche in altre lingue.
Quello mi spaventa soprattutto perché io faccio utilizzo di compressori, equalizzatori, autotune, quindi sono tutte cose che rendono la mia voce probabilmente più facilmente replicabile.
Chiaro.
Di un Luigi Tenco, anche se li sto vedendo ad esempio di Frank Sinatra che canta canzoni di Dua Lipa ed è impeccabile, cioè è identico.
Vorrei sentirlo anch'io.
Identico, quindi... Onestamente quello mi spaventa. I testi, raga, giuro, ma non lo dico per, ma non c'è una frase di quelle che ho letto che potrei tenere in una mia canzone.
Ma infatti l'intro ci scriveva solo per prendere la voce. Adesso appena finisce l'episodio ci facciamo tutta
Davvero?
La canzone intera.
Totale, raga, no, se lo fate vi giuro che sono curioso. Però scrivo io il testo, questo mi vergogno a farlo fare.
Un testo in esclusiva per Cheers, mi piace.
Apposta, volentieri.
Ma invece come hai iniziato a fare musica e soprattutto... quando hai deciso che sarebbe stato il tuo lavoro?
Ho iniziato ad approcciare la musica da piccinissimo, facevo teatro, recitazione e canto all'Elicona, che era un'associazione a Genova, quindi ci siamo esibiti un po' di teatri, che a Genova comunque ce ne sono alcuni anche bramati in Italia, conosciuti. Dopodiché ho frequentato il conservatorio, suonavo viola e pianoforte, solfeggio, coro, tutte queste robe qui. Non ero uno che aveva voglia di studiare, giocavo a rugby, mi piaceva tanto il rugby, quindi anche lì finita, ma ho scoperto il rap, quindi ho iniziato a scrivere le mie cose. Abbiamo fatto una crew con dei miei amici, ci siamo divisi, mi sono messo in proprio, ho iniziato a frequentare studi di registrazioni diversi dal mio, che mi ero fatto con poche cose in casa. E poi niente, piano piano siamo arrivati qua. Ecco, sì.
E il momento in cui... Cioè, perché la cosa difficile, no? Immagino, poi tu me lo saprai dire meglio di me, però di seguire effettivamente la carriera d'artista, che è una di quelle cose dove ci provano in mille, ma magari rispetto ad altri lavori, no? Ad altre professioni, cioè non hai la certezza di farcela. Quando è che hai deciso e hai realizzato che effettivamente quello poteva essere la tua strada?
Ma allora, c'è stato un brano che per un errore di caricamento da piccolo, quando avevo 16 anni, mi è andato molto bene, che era Il Primo Amore. Caricavo le cose da solo, su TuneCore, che è una piattaforma di distribuzione, così che tutti possono utilizzarla e caricare. Fatto sta che io l'ho caricato, c'era qualche impostazione sbagliata, dovevo uscire a mezzanotte e invece è uscito poi alle 2. Però a mezzanotte io avevo impostato l'uscita del video musicale, quindi tutta la gente che voleva sentirlo, e non so per quale combinazione di eventi, il video che avevo messo su Instagram spoilerandolo era girato tanto, che ai tempi Instagram macello proprio, non esisteva TikTok, c'era appena nato, quindi spingeva tantissimo. Tutta la gente è andata lì, è entrato nei consigliati di YouTube, è salito
ranking veloce,
sono arrivate case discografiche, tutto. Poi non ho firmato ai tempi perché mi cagavo sotto.
Infatti, cazzo,
ma per questioni burocratiche?
Sì. Io vengo da una famiglia di giuristi, quindi ho proprio l'ansia del contratto, ma proprio l'ansia vera.
Non
cioè
sei uno
roba...
di quelli che accetto no, e prosegue.
No, io raga sono stato vi giuro, in tutte le case discografiche management che mi hanno chiamato, e ce ne sono state un po'. Comunque sempre mettendo le mani avanti, perché volevo conoscere, parlare, e poi riservandomi il diritto, vedi come parlo, pensa come sono messo, di non firmare poi e di non andare avanti. E quindi poi, insomma, quel pezzo è andato molto bene, mi sono ritrovato in una condizione in cui la gente voleva altra musica, io mi divertivo a farla, e una cosa ha tirato l'altra. Poi combinazioni di eventi, mi sono iscritto all'università qui a Milano, l'ho frequentata per 3 anni...
Cosa hai studiato?
Economia e management, qua alla Statale di Milano. Mi mancava un esame e il da fare la tesi. Ho dato l'ultimo esame.
Di cosa?
Analisi bilancio.
Ok, ma che bello stronzo.
Pesantissimo. Ho copiato tutto, mi ricordo. Scusate, professore.
Tra l'altro Fede, da studente di economia, è molto fan di Starting Finance.
Questo devo dirlo veramente. Cioè, infatti, quando mi hanno proposto, la prima domanda che ho fatto è stata... ma cazzo c'entro io con Starting Finance? La seconda è stata, però io la seguo da un botto, quindi vengo molto volentieri, quindi grande achievement anche per me oggi. Vabbè, quindi dicevo, insomma, mancava un esame, la tesi, ho chiamato la professoressa, ho detto guardi, io voglio laurearmi, ho 2 settimane, ce la posso fare? Mi fa, dipende da quanto vuoi prendere. Ho detto perfetto, ce la farò. Ho fatto i conti, raga, vi giuro, mi mancavano tipo 6 punti di tesi, ho detto prenderò a me minimo 3 punti, mi va bene, e arrivo a 101. Se prendo 101 mi tatuo un dalmata.
Dove ce l'hai? Eccolo.
101 è andata. L'ho raccontata anche qua, questa è una storia, ci tengo a ricordare che sono un coglione.
Al prossimo obiettivo ti tatui anche i 101 figli, però.
Speriamo di no, spero di non averle in giro che non conosco.
Ma volevo farti cogliere una sottigliezza di questo passaggio, cioè c'è stato un momento nella tua vita dove hai detto ok, posso vivere facendo musica?
Allora, vivere facendo musica è una cosa che ho sempre sentito che un giorno ce l'avrei fatta. Ora, tuttora, io non so se vivrò facendo musica. Cioè, quello che ho guadagnato fino ad oggi, dato che comunque qua parliamo anche di questo, che c'è sempre un po' il dogma di non parlarne, ma non c'è un motivo, non lo so se mi potrebbe bastare per tutta la vita, non credo. Detto
però
questo,
attualmente è il tuo lavoro,
la tua passione. Certo, ora vivo di quello. E dicevo, appunto, quando ho deciso di laurearmi l'ho fatto per avere un'estate libera. Io mi sono iscritto a una magistrale, però nel mentre è subentrato Sanremo Giovani. Ho detto comunque, cioè sono un anno avanti, ho studiato tutta la vita, mi prendo un anno e provo a fare le cose che devo fare. E poi le cose sono andate bene, capito? Cioè, quindi anche banalmente una scelta che ho fatto in seconda elementare di fare un anno in più, in meno di scuola, cioè entrare prima mi è stata utile oggi, molto, cioè, se hai capito, quest'anno è stato veramente strano, come se ci fosse qualcuno lassù che ha detto vai.
Che tirasse un po' i fili.
Esatto.
Beh, il fattore C comunque c'è sempre.
Sì, ci vuole.
Sì, assolutamente. E quindi ti dico, ora sì, cioè, posso dire che è più tangibile l'eventualità di vivere con questa cosa. Poi, come ti dicevo prima, fuori onda, cioè, da quando comunque ho fatto quel tipo di esperienza che poi mi ha permesso di fare un tour, quindi lavorare con un booking, quindi fare delle sponsorizzate, poche perché tendo a farne poche, perché non voglio comunque spremere troppo da quel punto di vista, a meno che non trovi qualcosa veramente in linea,
certo,
che alla fine c'è lavoro, raga, quindi la gente che si indigna per le sponsorizzate degli artisti non capisce che Instagram è lavoro.
Ma forse adesso un po' meno? O diciamo
ora meno, che... perché c'è più gente che lo fa.
Ok.
Alcune secondo me sono fatte male e quindi è giusto che uno si dica che cazzo fai, cioè,
punti più sui micro influencer,
vanno fatte con criterio. Ci sono alcuni personaggi dei social che inflazionano tantissimo questa cosa, a quel punto diventa troppo secondo me, cioè prendi proprio in giro il tuo fruitore, il tuo pubblico, perché stai pubblicando tutto, è palese che lo fai solo per soldi, capito? Cioè, quindi non è più affidabile il parere che dai, secondo me. Ti dicevo prima fuori onda che il mio stile di vita non è cambiato, cioè io sto cercando di mantenere il mio stile di vita a quello che è sempre stato, che non è mai stato uno stile di vita brutto o basso, perché vengo da un contesto in cui mi è stato sempre permesso di star bene.
Certo.
E questo non lo nasconderò mai, perché sono stato molto fortunato, però non mi è venuta quella cosa di dire adesso mi spendo tutti i soldi che ho fatto, oppure faccio quella cosa in più, me li gioco, piuttosto che... Perché, cioè, sto cercando di farmi una sorta di, non dico paracadute, però avere i mezzi per poter vivere meglio dopo. Ecco, non so, c'ho in testa questa idea di mettere da parte.
Che è giusto.
Che sono di Genova, quindi viene spontaneo farlo, però...
Non mi ballo la fresca, com'è.
Esatto.
Ma invece, parlando di guadagni nel mondo della musica, sono anche curioso di capire quali sono, diciamo, appunto, parlando spesso di temi di economia, cose simili, i canali principali, cioè... Immagino che guadagnate principalmente dai tour, concerti, sì, live, ma invece le piattaforme tipo Spotify, Apple Music del caso, come pagano l'artista?
Allora,
perché ogni tanto c'è sempre l'articolo del fatto che prende un mezzo centesimo ogni...
Allora, devo essere onesto, non è chiaro manco a me quello. No, no, ma ti spiego
allora,
perché... Non, io non guadagno direttamente, cioè non è Spotify che paga me.
Ah, ok, passa,
cioè,
attraverso.
Allora, a livello booking, c'è il contratto di booking che o funziona ad anticipo recuperabile, quindi vabbè, penso sia abbastanza, anche per chi ascolta può capire quello che
certo
dicono, senza andare troppo nello specifico, o a data, ora dipende dal contratto che hai, il mio è un contratto ad anticipo. Poi c'è un budget, vabbè, le sponsorizzate appunto, che sono le cose su cui tendenzialmente se si fanno bene e si fanno delle belle sponsorizzate si guadagna anche bene.
Perché entra pulito, diretto, via.
Hanno comunque un vincolo d'immagine.
Certo.
Questa cosa è da considerare, appunto, cioè non sponsorizzerei una cosa che non c'entra nulla con me per tanti soldi, perché ci perdo.
Ti associ poi
immagine,
magari, a quel prodotto.
Sì, capito. E poi i contratti discografici, che sono di tre entità. Se volete, raga, vi faccio proprio la lezione.
Va, vai,
certo,
ci
piace.
Come funziona il mondo della musica, così,
cioè,
tutti gli ascoltatori che
poi non è che sia
lanciarsi
un tuttologo di questo mondo, cioè ci sono sicuramente robe che sono spiegabili in modo molto più preciso, però ci sono il contratto di distribuzione, il contratto di licenza e il contratto di cast.
Okay.
Ok, e vanno praticamente in relazione con la proprietà del master, che è la registrazione di base. Quindi se io sono detentore della proprietà del mio master e sono in distribuzione, lo do da distribuire, in cambio lascio una percentuale, ma viene solo messo sui digital stores senza un lavoro di corpo o investimento.
Okay.
Banalmente, no? La licenza è: ti do il mio master in licenza per tot anni e tu mi dai un budget per realizzare determinate cose, e credo che il marketing in tal caso sia a budget dell'artista, mentre il cast significa essere seguito a 360 gradi, quindi il master non è più mio, è dell'etichetta discografica, che mi dà un recording budget per realizzarlo, quindi studio, produttore, eccetera, eccetera. Un marketing budget per promuoverlo, che poi si può decidere se lo voglio spendere io, lo spende la casa discografica, e un anticipo minimo garantito. Questo più o meno a grandi linee è lo spettro della dei contratti discografici.
Ah, un'altra roba molto figa, cioè tu sei oggettivamente giovanissimo, però hai iniziato a fare musica, a cantare un botto di tempo fa, sostanzialmente.
Sì.
Se dovessi dire fin qui quali sono state proprio le sfide e i sacrifici, un po' ne hai parlato prima, però sì, proprio i sacrifici più grandi anche da un punto di vista personale che hai fatto per fare quello che diceva prima Pietro, cioè di fatto scegliere una carriera molto meno certa, molto meno scontata, sì, magari di altre.
Sacrifici, diciamo che tra l'altro, cioè, secondo me quando ti piace fare una cosa non la consideri mai un sacrificio, o meglio, cioè io quando penso che sbatti devo fare questo, poi ho l'amico che magari lavora e deve fare apertura al bar e si alza alle 6 del mattino e penso ok, forse
sono più fortunato,
capito? Certo, cioè, certo. O il muratore, il padre del mio amico che fa il muratore, si spacca veramente la schiena, cioè ora non voglio fare luoghi comuni, però mi ritengo nella media molto fortunato a fare quello che faccio, e soprattutto nei momenti di difficoltà e che penso di mollare tutto, perché succede spessissimo, mi dico sempre che preferisco poi insomma star male per qualcosa che quando sto bene sto davvero bene, piuttosto che star male comunque, perché io in un ufficio per come sono fatto non starei bene, uh-huh, e ne sono consapevole, e quindi cioè, piuttosto che essere sempre piatto preferisco la montagna russa. Poi i sacrifici per come li possiamo intendere, sì, poca vita sociale, un po' anche per scelta, quindi più meccanismi mentali, perché volere e potere, sono fermamente convinto di questa cosa, si potrebbe fare tutto con equilibrio, è difficile, cioè ci vuole una grande dose di zen che io non ho, quindi sicuro delle difficoltà le ho avute, appunto il tempo, la dedizione, credo che l'ossessione batta il talento, quindi anche dove non arrivo col talento ho sempre cercato di darci dentro col lavoro sodo, però non mi viene in mente qualche trauma, capito, da dire minchia ho fatto un casino per poter fare questo, no, forse appunto perché ero in una situazione agevolata dalla partenza, no, per quanto io in musica non abbia mai chiesto un euro alla mia famiglia, cioè giusto la prima registrazione che fortunatamente mi ha fruttato un piccolo ruzzuletto su TuneCore che mi ha permesso di reinvestire, cioè è stato un costante reinvestimento, i primi video che ho fatto li ho fatti tutti a budget zero se non mio, avevo un amico videomaker che anche lì, cioè quando fai le cose da solo, secondo me le risorse umane sono la cosa più importante, certo, su cui devi investire, no? Includere gli amici, dargli riconoscimenti dei lavori che fanno, farli insieme, scriverli insieme, e quindi il mio videomaker dei tempi non ha preso un euro, perché non c'era un euro, e se c'era lo spendevamo per fare le cose. Abbiamo fatto i video con la discografica finalmente, c'è un piccolo budget che non sono mai giganti per queste cose, prego, finalmente, capito?
E i videoclip ormai sono scomparsi, no? Cioè, se ci penso, quando eravamo piccoli, tipo bevo su YouTube,
esatto,
così.
Esatto, non vedevi l'ora.
C'erano dei video pesantissimi.
Beh,
adesso...
io sono sempre stato fan del videoclip. Oggi, raga, è facilmente intuibile perché... Cioè, lo schermo non è più tre terzi, ma è un terzo solo, perché è verticale. E la gente guarda solo la roba così. C'è anche un movimento da così a così.
È troppo.
E se dura più di 60 secondi?
Se dura più di 15. Cioè, se io dopo 10-15 secondi non ti ho convinto, skippi.
Sì.
Quindi il video musicale muore. Detto questo, io continuo a fregarmene e finché ho voglia lo faccio. Però la volta che proprio mi è venuta la cosa di dire ok, Sony, datemi soldi per fare dei contenuti e non un video. Facciamo un visual verticale, lo dividiamo in tre, facciamo uscire su Instagram, Reel, TikTok. Era successo con un'altra volta, il mio brano in cassa dritta, il primo che ho fatto. Ed è stata una roba che mi ha sicuramente a livello di marketing aiutato tantissimo.
E ad oggi che obiettivi invece vedi per il tuo futuro prossimo? Beh, uno l'hai appena soddisfatto, che era essere intervistato da Cheers.
Certo, ci siamo. Ma... Voglio andare avanti, okay. Non ho obiettivi tangibili, cioè il Fabric è un grande obiettivo e ormai è lì, quindi insomma succederà, spero con un bel sold out, ci tengo tanto, soprattutto per chi ha lavorato con me per tutto il tour estivo. Canzoni nuove già ci sono, ce ne saranno altre, ovviamente c'è lo scoglio del secondo album, che come diceva Caparezza il secondo album è sempre il più difficile, ho fatto proprio una canzone su questa cosa, perché il primo è quello di esordio in cui ti presenti e vale un po' tutto, al secondo devi confermarti senza ripeterti ma comunque dando qualcos'altro, è sempre complicato, e spero venga fuori qualcosa di soddisfacente in primis per me.
Lo stai già scrivendo?
Sì,
okay.
Certo.
Ok, figata.
Sì, sì, sì.
Ma e invece, appunto, tu dicevi prima che hai studiato e ti sei laureato in economia. Questa cosa ti ha aiutato? E in caso sei tornato indietro, cioè, rifaresti comunque il percorso o andresti dicendo sulla musica?
Non mi ha aiutato. Allora, in termini strettamente economici, non mi ha aiutato.
Ok.
Non sto applicando nulla di quello che ho studiato. Trovo che l'università
non
italiana...
Non devi andare a fare i bilanci delle società discografiche.
No, trovo che l'università italiana, ma in generale l'istruzione in Italia, che comunque è nella media messa bene. Per quanto riguarda, secondo me, l'educazione finanziaria, siamo passi anni, cioè anni luce indietro. Lo dicevo prima loro, non è possibile che io sia laureato e non sappia compilare un F24, capito? Che non me l'abbia mai insegnato nessuno, lo debba imparare con l'amministratore delegato della mia società. Cioè, io sto imparando di più nelle call con lui che
in tre anni in università.
Che in tre anni di uni. Quello, cioè, ciò in cui mi ha aiutato è stato quello che ritengo sia la cosa più importante della scuola in generale, motivo per cui invito tutti i sedicenni che pensano di smettere di andarci, di finire almeno il liceo o le superiori, è la palestra sociale, no? Frequentare persone,
networking,
che hanno interessi, non solo per un domani, che anche lo sfigato di oggi, l'antipatico di oggi, un domani magari è il tuo capo o comunque un tuo collega con cui devi collaborare per un obiettivo comune, ma anche banalmente oggi non voglio parlare di musica, ho i miei compagni di uni, li becco, gioco alla play e sono sereno, hai capito? Questo mi serviva e questo è arrivato, ecco, quindi lo rifarei per questo motivo, però non lo rifarei col senno di poi per imparare qualcosa come pensavo di fare iscrivendomi, okay, onestamente.
E se dovessi dare un consiglio a uno dei comunque tanti ragazzi che ci seguono, che magari vuole fare l'artista, sto sogno nel cassetto, ma sta facendo l'università, è indeciso, non sa cosa fare, cosa gli diresti?
Di fare tutte e due, se hai la possibilità di fare l'università. Perché cioè, il limite di alcuni studenti è anche banalmente un affitto. Se hai la possibilità di farlo perché riesci a, hai dei soldi da parte o hai la famiglia che ti aiuta, studia e ti impegni pure nel resto, cioè, quindi perché è fattibile. Cioè,
fai
se
entrambi.
Ce l'ho fatta io, ce la possiamo fare tutti, cioè, non sono sicuramente uno super dotato. Quindi sì, fai entrambi, alla fine vince la fame. Cioè, se hai voglia di fare, le scuse non ci sono.
Ma ti è mai venuta la sindrome dell'impostore?
Io vivo con la sindrome dell'impostore.
Ok.
Questa roba di non di pensare, boh, non me lo merito, anche perché hai tutti i giorni persone che ti dicono che non te lo meriti. E anche se sono poche, perché a confronto sono veramente poche con quelle che ti dicono, oh, sei un grande. Comunque vincono, perché se sei almeno come me, c'è sempre quella vocina nella testa che ti dice, guarda che...
Non te lo meriti, bla bla bla.
Ci fai lì, non, è stata fortuna. Io ho imparato a conviverci, onestamente.
Non c'è qualcosa che, un momento, una situazione che ti dà tregua invece?
L'unica, onestamente, è proprio il momento in cui te le cantano in faccia, cioè ai live.
Ok.
E dici, ok, sto qua sta piangendo, cantando, vuol dire che qualcosa ho toccato, forse mi merito questo momento. Però o il momento creativo soddisfacente in studio. Il resto è un, se sono qua un motivo c'è, non lo so quale sia, ma c'è. E quindi andiamo avanti, ce la mettiamo tutta e facciamo in modo che funzioni, sì. Però bella domanda, ci vivo con sta roba.
È tosto, è che poi è applicabile in qualsiasi contesto, nel senso, certo, chiunque certo ce l'ha. Se hai ancora 2 minuti volevo farti una domanda che mi interessa.
Bene, sono qua, sereno.
Tu, cioè comunque tu, il tuo è un lavoro, possiamo sì dirlo. E hai delle persone che lavorano con te. Come fai a sceglierle?
Allora,
cioè, in base a che criteri, oltre ai tuoi amici ovviamente,
esatto,
che hai detto,
cioè,
che lavorano?
Dico, io lavoro tanto con i miei amici ed è gente che mi conosceva da prima, che succedessero cose, capito? Gente che ci credeva prima, quando non ci credevano gli altri, quindi io di loro mi fiderò sempre e non è mai gente che mi dice sì, se subito.
Certo.
Cioè, è comunque gente che se mi dice sì mi deve anche dire no su qualcosa di quel sì e questa cosa me li fa tenere a fianco. Quelli nuovi, guarda, ti faccio questo esempio, questa metafora. Quando ho dovuto firmare col mio management avevo delle altre opzioni di proposte che appartenevano a mondi diversi dal mio, come del resto lo è il mio management. Cioè, gli ho sempre parlato con loro, hanno degli artisti nel roster quali Levante, Dardust, Margherita Vicario, tutti artisti ultra validi, ma che non c'entrano nulla con me, ma anche banalmente per una questione anagrafica, di pubblico, siamo proprio robe completamente diverse. Ma questa eterogeneità mi ha fatto pensare, non hanno qualcuno come me, si può fare un bel lavoro, se ci gasiamo ci troviamo bene. La differenza rispetto agli altri, ho pensato, se io devo andare a Genova con loro e mangiare una pizza con la mia famiglia, quale di questi non mi metterebbe a disagio?
Ah, figo.
Ho scelto loro. Cioè, gente con cui comunque al di là del lavoro ci puoi parlare bene, ci puoi costruire un rapporto umano, stando sempre attenti a non andare troppo oltre, perché dove inizia la troppa confidenza termina, secondo me, a volte il rispetto, e nel lavoro è fondamentale. Però devo dire che per ora con chi lavora con me c'è un equilibrio in mezzo.
Figo. Ai rapporti. Grazie mille, allora. Fantastico.
Grazie a voi, raga.
Abbiamo finito, Fede. Totale,
grande, abbiamo finito. Sì. Mille, e io parlo un botto, poi vado...
No, poi ora puoi andare a boxare.
Totale, andiamo a dare un po' di destra.
Carichissimo.